Ciao, sono Ale, questo è Italic, giovedì 18 maggio. Ovviamente i giornali sono in larghissima parte dedicati a quello che sta tragicamente succedendo in Emilia-Romagna. Ne avete sicuramente contezza, ci sono morti, ci sono ovviamente sfollati, c'è chi scrive è come un terremoto, come il Corriere della Sera. C'è il racconto, naturalmente, la descrizione di quello che avviene, avrete probabilmente incrociato delle immagini che arrivano sui social, un po' da ovunque, le case con l'acqua che entra nel salotto, l'acqua dappertutto, l'acqua che sommerge le auto, eccetera. Quindi quello lo lasciamo e lo diamo un po' per scontato. Vi segnalo alcuni spunti di riflessione, anche perché in questo genere di casi, negli ultimi anni, con l'avvento sui social di questo attivismo un po' spot, alcune volte si innesca un'interessante conversazione che tocca poi anche i giornali tradizionali, che da questa ondata ovviamente sono molto colti, che cercano di abbracciare in qualche modo, a cui cercano di parlare in altri casi, e i risultati sono altalenanti. Trovate Paolo Giordano con un editoriale oggi sul Corriere della Sera che è davvero degno di nota. Lo scorro velocemente, ma vorrei leggerlo quasi tutto perché è davvero un bellissimo pezzo, e dice: poiché questo è il momento in cui dovremmo restare in silenzio, è anche il momento in cui esprimersi. La nostra psiche collettiva è intrappolata ormai da anni in cicli di emergenze e disinteresse, sempre più drammatici e sempre più brevi, che alla fine lasciano per lo più le cose come sono. La disponibilità ad ammettere e discutere un problema si apre e si chiude come una valvola a scatto, così rimangono solo le occasioni peggiori, le meno adeguate in assoluto, quando la commozione è il culmine. Sarebbe meglio tacere per ribadire ciò di cui per il resto del tempo dovremmo parlare. Nel caso specifico, per ribadire concetto centrale, il più ambiguo ma anche il più devastante della crisi climatica, nonché quello che continua a sfuggire di più. Crisi climatica significa l'aumento in intensità e in frequenza dei fenomeni estremi, di un segno di quello opposto: siccità e alluvioni, ondate di caldo, ondate di gelo. La parola chiave, quella su cui sventatamente non è stato concentrato lo sforzo comunicativo dall'inizio, è proprio estremo. Siamo già entrati in un'epoca in cui il clima è più estremo di come lo conoscevamo. Anche la siccità dei mesi scorsi in pianura padana e le inondazioni delle ultime ore sono tutt'altro che slegate. Il come è reperibile nelle spiegazioni dei climatologi interpellati ovunque, che di certo accompagneranno anche questo articolo. Bisogna cogliere l'attimo, leggerle oggi, perché scompariranno non appena la pioggia sarà cessata e l'acqua si ritirerà. Qui c'è sufficiente dire che chi vede in un fenomeno la negazione dell'altro si sta fermando allo stato delle impressioni, del pensiero ragionevole, e rifiuta di accogliere ciò che quegli stessi climatologi ripetono, non da ieri, nemmeno la scorsa settimana o la scorsa primavera, dall'ultimo decennio. Dice Paolo Giordano: era in treno e mentre la situazione si aggravava ha ascoltato alcuni suoi vicini in treno che parlavano, e uno di loro, il più giovane, che si occupava di qualcosa legato alla sostenibilità, ha fatto vedere al signore di fronte a lui le immagini che arrivavano dall'Emilia Romagna, e l'altro, il più anziano, ha commentato: almeno è piovuto, i fiumi hanno raggiunto il loro livello normale e finalmente ci lasceranno in pace con la storia della siccità. Dice Paolo Giordano: al momento non era rivolto a me, quindi mi sono un po' girato dall'altra parte, ma la cosa ha continuato a tornarmi in mente. Non tanto per il giudizio morale, ma per l'insofferenza che trasmetteva rispetto al dibattito più ampio intorno alla crisi climatica. Una storia con cui stanno ammorbando chi, non è chiaro, non lo è mai. Una storia che poi viene puntualmente sconfessata dalla realtà. Dice sempre Paolo Giordano di essere rimasto un po' sbalordito, però, e dice: la comunità scientifica è pacificata sui fondamenti dei cambiamenti climatici ormai da decenni, anche i media mainstream sembrerebbero esserlo, ma qualcosa in noi, qualcosa di più profondo, continua a opporre resistenza. Dice Giordano: è davvero arrivato il momento di un salto di qualità comune, perché la crisi climatica non è più un'eventualità, è un presente in corso, adesso in Emilia Romagna, domani chissà, che richiede forme di adattamento molteplici, nessuna delle quali avverrà senza prima un cambio di mentalità diffuso. O forse, più dell'espressione cambio di mentalità, che non trasmette nulla di nulla, potremmo iniziare a dire resa. L'Italia è un territorio variegato, mosso, struggente ed esposto. La vulnerabilità è il primo pensiero da ammettere per evitare di trovarci sospesi a mezz'aria fra certe storie a cui non crediamo del tutto, è un pianeta che non capiamo più. Devo dire, molto bello questo pezzo di Paolo Giordano, perché mette insieme i tanti pezzi, naturalmente, tra il racconto, la scienza, la nostra percezione, naturalmente, e tutto quello che c'è nel mezzo. Scorrendo i giornali, sono tante ovviamente le pagine dedicate a quello che sta succedendo. Pagina 9 del Corriere trovate i climatologi, appunto, come anticipava Paolo Giordano. Un ciclone intrappolato sugli Appennini sarà la norma, e di nuovo è un'aria più calda che si condensa, quindi fenomeni di precipitazioni più concentrati, quindi più estremi, e un terreno che, essendo stato prima reso secco dalla siccità, poi non è in grado di assorbire tutta quest'acqua che si riversa tutta insieme, è proprio questo fenomeno estremo. E poi ha proprio accanto un altro titolo: terreni secchi, disboscamento, spazi ristretti, gli esperti, la pioggia record è stata uno shock. Sul Foglio invece, in prima pagina, trovate un pezzo leggermente diverso, più politico se vogliamo, e di critica, dal titolo «L'Italia del no è con l'acqua alla gola, veti ambientalisti sulle infrastrutture chiave», parla il geologo Fazzini, Massimiliano Fazzini, responsabile del team rischio climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale, che dice: «L'Emilia Romagna è da sempre all'avanguardia nella ricerca ambientale. Il problema è che negli ultimi 10 anni, dal punto di vista infrastrutturale, non è stato fatto nulla, tanto che il territorio è quello mediamente a più alto rischio idrogeologico. La spinta ambientalista all'interno della politica emiliano-romagnola è stata talmente forte che non ha permesso di far nulla». Se da una parte gli eventi sono stati eccezionali, dice, l'eccezionalità dell'evento tuttavia non deve impedire di riflettere su quanto è stato fatto o non è stato fatto sul piano della prevenzione dei rischi. L'unica struttura che aveva cominciato a occuparsi seriamente del problema era Italia Sicura, la struttura in missione per la riqualificazione dell'edilizia scolastica e il dissesto idrogeologico, ma è stata cancellata, dice Fazzini. Adesso il nuovo governo sembrerebbe aver cambiato un po' le cose, è stata fatta la rilettura del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, bloccato da 7 anni. Ora però si devono fare i passi decisivi sul piano infrastrutturale. Dice sempre Fazzini: dobbiamo adattarci, cercare di ridurre al massimo delle nostre potenzialità, tenendo conto dell'ambiente, il rischio effettivo, facendo sì che il rischio residuo sia il più basso possibile. Il rischio zero non esiste. E quindi, dove serve un'infrastruttura grande, bisogna farla. Dove è sufficiente un'infrastruttura piccola, si interviene con l'infrastruttura piccola. Ma bisogna muoversi. Non si può dire sempre di no a tutto, perché altrimenti nel giro di 10 anni siamo rovinati. Il 94% del territorio italiano è messo come la pianura emiliano-romagnola, quindi i fondi del PNRR andrebbero maggiormente destinati a opere finalizzate a contrastare il rischio idrogeologico. L'adattamento al rischio è la parola chiave, dice, la chiave fondamentale, altrimenti continueremo a contare ogni volta morti su morti, conclude il professor Fazzini. Quindi lettura più politica da parte del Foglio. Mentre su Repubblica c'è un altro pezzo di quella polemica che dicevamo, e cioè la rappresentante portavoce di Fridays for Future che dice: non parlate più di maltempo, contro il metro estremo, stop ai combustibili fossili. Sia chiaro, non devono esserci dubbi, questa pioggia è crisi climatica, non ha altro nome. Ci sono molti cittadini anche qui che pensano che tutto questo sia dovuto da problemi di manutenzione degli argini, che usa la parola maltempo. Non è così. Questo, così come la siccità, sono risvolti della stessa medaglia del surriscaldamento climatico, fenomeni meteo estremi sempre più violenti e letali che ora colpiscono anche qui, dove sono evidenti le conseguenze non solo sulla natura ma anche sulle persone e sulla vita di tutti. In realtà, diciamo, il suo intervento è più morbido del titolo, perché dice in chiusura: per noi è importante che passi il messaggio, quando tutto sarà finito non dimentichiamoci che l'alluvione in Emilia Romagna non si tratta di un caso isolato, ma di un cambiamento in atto che sarà sempre peggio se non facciamo nulla per fermarlo. Se volete, diciamo, da una parte questa cosa del non parlate di maltempo, questa è una richiesta che è arrivata anche sui social da più parti. Non bisogna ovviamente né semplificare né creare degli automatismi, perché se riconosciamo la scienza da una parte dobbiamo tenerla come barra dritta sempre. Naturalmente c'è anche però questa consapevolezza, sia qui nelle parole della rappresentante di Fridays for Future Agnese Casadei, sia nelle parole di Paolo Giordano, cioè della emergenzialità sempre della conversazione, del dibattito e dei toni della comunicazione versus la necessità forse di qualcosa di stabile. Cambiamo completamente argomento, andiamo sulla politica per 2 riflessioni che ci sono offerte, uno da quello che sta avvenendo fra Calenda e Renzi e invece poi una lettera aperta all'interno del PD. Allora, Calenda Renzi, vi ricorderete quel gustosissimo articolo di Salvatore Merlo di qualche tempo fa? Ebbene, sta per diventare realtà, poiché dopo gli scippi, come sono stati denunciati da Calenda, di alcune rappresentanti parlamentari, adesso i gruppi rispettivi di Renzi e Calenda si vedranno nei prossimi giorni di fatto per certificare la fine dell'esperienza insieme anche dei gruppi parlamentari e quindi Renzi avrà i numeri e si farà un gruppo autonomo, e Calenda finisce nel gruppo misto, dove trova i suoi non proprio amici Bonelli e Fratoianni. Parebbe che Calenda ha detto anche basta, non andiamo insieme alle europee, con Renzi ho dato, quindi il sogno si infrange, diciamo così, o quanto la promessa non sarà mantenuta molto probabilmente, almeno rebus sixtantibus, ma direi che visto lo stato del centro non è che sia molto indicato usare un tempo verbale della certezza, quindi aggiungeremo qualche condizionale a queste frasi. Tra l'altro si ricordava su vari giornali come nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un primo evento proprio fatto da Renew Europe a Roma mercoledì prossimo, e Calenda e Renzi sono entrambi previsti sul palco, perché quella è la famiglia europea alla quale fanno parte, quindi e alla quale guardano naturalmente. Quindi che cosa sarà di quel convegno e dei loro interventi staremo a vedere. Invece, per quanto riguarda il PD, su Repubblica trovate una lettera aperta di Stefano Ceccanti, Enrico Morando e Giorgio Tonini, che sono tre esponenti ex parlamentari del PD, area riformista, che dicono sostanzialmente: va bene, siamo minoranza, ha vinto la Schlein, non è la nostra linea, la segretaria ha una linea molto diversa dalla nostra, abbiamo grandi mal di pancia, ma non possiamo smettere di farci sentire, e non possiamo permettere che, anzi riconosciamo noi stessi un dovere di far sentire la nostra voce, perché non possiamo permettere che il PD rosicchi magari qualche punto percentuale al Movimento 5 Stelle di Conte, ma perda poi il treno del confronto con Giorgia Meloni, tanto sulle riforme istituzionali quanto sul tema principale della crescita, della ripartenza del paese. Interessante come ritorni in questa lettera aperta un tema che era già uscito nei giorni scorsi, cioè quella della piena contendibilità dei partiti. Se ci fate caso, c'è un trend sempre più crescente di questo tema, cioè della effettiva contendibilità, la possibilità di cambiare le leadership, di esprimere dissenso all'interno dei partiti, e che ci siano delle regole più certe in un sistema in cui i parlamentari sono definiti dai capi, dai leader, e tutto è un po' premiato sulla fedeltà. Naturalmente questo concetto della contendibilità fatica a farsi largo, mentre adesso piano piano si sta prendendo dello spazio. Vedremo dove andrà. Noi intanto ci prepariamo a domani, ultima puntata della settimana, e quindi vi auguro buona giornata. Ciao.